Laudetur Jesus Christus.
I titoli di mercoledì 11 novembre, il rapporto McCarrick sugli abusi sui minori, l'editoriale del nostro direttore, una riflessione delle cardinarie Parolin. Covid-19, i casi globali sfiorano 51 milioni e mezzo, sempre critica la situazione negli Stati Uniti, l'Unione Europea si appresta a sottoscrivere milioni di dosi del nuovo vaccino. Si apre oggi a Damasco una conferenza internazionale per il rientro dei rifugiati in Siria, una testimonianza dal paese da parte del vescovo dei Maroniti di Aleppo. Sono le 8, ben ritrovati all'ascolto da Elvira Ragosta. È stato reso noto ieri il dossier della Segreteria di Stato sulla vicenda dell'ex cardinale arcivescovo di Washington Theodore McCarrick, dimesso da Papa Francesco dallo stato clericale. Nel rapporto si condensano gli esiti dell'indagine condotta sull'ex porporato, autore di ripetuti abusi su minori e adulti vulnerabili. Si tratta di documenti e testimonianze che fanno luce, spiega il nostro direttore editoriale Andrea Tornielli, su una pagina dolorosa della quale tutta la Chiesa ha imparato, come dimostrano in particolare le nuove normative volute negli anni da Papa Francesco. Sentiamo.
Al momento della nomina dell'arcivescovo di Washington, Theodore McCarrick, nel 2000, la Santa Sede ha agito sulla base di informazioni parziali e incomplete. Si sono verificate purtroppo omissioni e sottovalutazioni. Sono state compiute delle scelte poi rivelatesi sbagliate, anche perché nel corso delle verifiche che a suo tempo erano state richieste dalla Santa Sede, non sempre le persone interrogate hanno raccontato tutto ciò che sapevano. Ma fino al 2017 nessuna accusa circostanziata ha mai riguardato abusi o molestie a danni dei minori. E non appena è arrivata la prima denuncia di una vittima minorenne all'epoca dei fatti, Papa Francesco ha agito in modo rapido e deciso nei confronti dell'anziano cardinale già ritirato dalla guida della diocesi. Prima togliendogli la porpora e poi dimettendolo dallo stato clericale. E questo in sintesi ciò che emerge dal rapporto sulla conoscenza istituzionale, il processo decisionale della Santa Sede riguardante l'ex cardinale Theodore Edgar McCarrick, pubblicato dalla Segreteria di Stato. Un dato certo è che la Chiesa ha imparato da questo caso, perché noi possiamo leggere tante decisioni prese da Papa Francesco negli ultimi 2 anni proprio alla luce delle sottovalutazioni, delle omissioni e delle scelte sbagliate che sono state commesse nel caso McCarrick.
Sul fronte Covid, quasi 51 milioni e mezzo di casi nel mondo, sempre gli Stati Uniti fanno registrare il record di casi giornaliero, mentre l'Unione Europea si appresta a sottoscrivere milioni di dosi del nuovo vaccino. Francesca Sabatinelli.
Ci siamo mossi alla ricerca della verità per rispondere alle domande suscitate dalla vicenda. L'invito che mi permetto di rivolgere a chiunque cerchi risposte è di leggere interamente il documento. Pubblichiamo questo rapporto con dolore per le ferite che la vicenda ha provocato alle vittime, ai loro familiari, alla Chiesa negli Stati Uniti, alla Chiesa universale. Sono pagine che spingono a fare un profondo esame di coscienza e a chiederci che cosa possiamo fare di più in futuro. Accanto alle norme e ai protocolli abbiamo bisogno di una conversione dei cuori. C'è bisogno di pastori che siano annunciatori e testimoni del Vangelo, e ciò è possibile soltanto con la grazia dello Spirito Santo e confidando sempre nelle parole di Gesù: senza di me non potete far nulla.
E questa era la dichiarazione del cardinale Pietro Parolin, il dolore per le ferite causate alle vittime sul rapporto McCarrick, un dolore condiviso anche dai vescovi statunitensi che hanno anche sottolineato la necessità di lottare per la conversione del cuore. E adesso veniamo alla questione Covid e quasi 51 milioni e mezzo di casi negli Stati Uniti. Il servizio di Francesca Sabatinelli.
In tutto il mondo è un'esplosione di numeri. Dagli Stati Uniti alla Francia, alla Gran Bretagna, si parla di record di contagi. 200.000 nuovi casi di coronavirus in 24 ore negli USA, che arrivano oltre 10 milioni in totale da inizio pandemia. Impennata delle vittime in Gran Bretagna, così come in Francia, soprattutto nelle case di riposo. In Italia, dalla mezzanotte, sono scattate le nuove zone arancioni. Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna stanno intanto valutando l'inasprimento delle restrizioni. E mentre sono state avviate indagini sull'apertura nei mesi estivi delle discoteche in Sardegna, si prospettano ulteriori misure salva imprese con i nuovi ristori che iniziano ad affluire sui conti correnti delle aziende. E dilaga in Unione Europea ottimismo circa i tempi del vaccino Pfizer-BioNTech. Si parla di primi arrivi nel primo trimestre del 2021. Oggi la Commissione Europea, come annunciato ieri dalla Presidente von der Leyen, autorizzerà un contratto fino a 300 milioni di dosi.
Negli Stati Uniti il presidente in carica Trump non ha ancora concesso la vittoria a Biden e il presidente eletto non esclude di possibili azioni legali per ostacolo al processo di transizione. Intanto alla Corte Suprema si apre la sfida sull'Obamacare che Biden difende accusando i repubblicani di voler ideologizzare la sanità. I Balcani occidentali sono nel cuore dell'Europa e il loro futuro è nell'Unione Europea, così l'alto rappresentante UE per la politica estera e di sicurezza Borrell, intervenuto ieri al vertice UE Balcani a Bruxelles, ha aumentato gli aiuti per la pandemia ma ha chiesto progressi concreti in tema di ambiente. Il servizio di Fausta Speranza.
Il contesto, quello del processo di Berlino avviato nel 2014, il piano per la cooperazione economica regionale si intreccia con quello delle riforme strutturali richieste a partire dai presupposti dello Stato di diritto. Nella complessa roadmap c'è la svolta verde, doverosa, come sottolinea il giornalista esperto dell'area Luca Leone.
Mancata attenzione nel rispetto dell'ambiente di aziende non soltanto locali ma spesso di gruppi internazionali che dopo i disastrosi conflitti degli anni 90 hanno acquisito aziende, anche enormi aziende, nella zona e nonostante le promesse poi nulla è stato fatto.
Dalla transizione ecologica al rafforzamento del capitale umano profondamente segnato, dagli anni del conflitto 1,5 milioni di emigrati non rientrati e poi una continua emorragia di giovani.
Se prendiamo il caso della Bosnia Erzegovina, ha perso non meno di 50-60 mila persone negli ultimi 4-5 anni.
Economia sostenibile significa anche investire sui giovani e con i giovani.
Una risposta comune, coordinata e rapida dei paesi europei al terrorismo accompagnata da una riforma dello spazio Schengen è la proposta del presidente francese Macron dopo la riunione cui hanno partecipato i leader di Francia, Austria, Germania, Paesi Bassi e i vertici dell'Unione Europea. E oggi e domani a Damasco si tiene una conferenza internazionale sul rientro in patria dei rifugiati siriani organizzata dalla Russia. L'ONU sarà presente come osservatore, l'Unione Europea non parteciperà. Sono 5,5 milioni i siriani rifugiati all'estero dallo scoppio del conflitto. Nel 2011, pari a metà della popolazione. Ne abbiamo parlato con Monsignor Joseph Tobgi, arcivescovo dei Maroniti di Aleppo.
I rifugiati cristiani, alla nostra saputa, non ritornano, anche i nostri confratelli musulmani, nessuno ancora rientra in questo momento da fuori del paese. Gli sfollati interni, penso che la maggior parte sono ritornati ai loro villaggi, alle loro città. È vero che tantissime abitazioni sono distrutte e questo sarà la cosa più difficile.
Per chi è nel paese, come vive la popolazione?
A forza delle sanzioni, a forza delle capitali che sono andati fuori dal paese, a forza della mancanza del lavoro. Qui la situazione è peggio di quanto stavamo sotto le bombe.
Quali sono le maggiori necessità?
Tutti, guarda, a partire dalla salute, medicina, cibo, elettricità, acqua in qualche parte della Siria. È una vita veramente difficilissima da vivere.
L'Etiopia, ora anche l'Unione Africana, chiede cessazione immediata delle ostilità nella regione del Tigray, dove i militari del governo federale hanno lanciato un'offensiva contro i militari regionali. L'organizzazione internazionale esprime la sua disponibilità per la risoluzione del conflitto. Renzo Gattegna, ex presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, si è spento ieri a Roma, consapevole dell'importante contributo che gli ebrei potevano offrire al paese. Ha dato forte impulso all'editoria e a varie iniziative per favorire il dialogo con tutti. Così lo ricorda al microfono di Adriana Masotti, Guido Vitali, direttore area comunicazione dell'UCEI.
Renzo Gattegna è stato un saggio, lungimirante, grande presidente, è stato il migliore rappresentante di una generazione che ha saputo raccogliere le testimonianze e la tradizione dei padri, ha saputo trasmetterla non solo agli ebrei italiani ma all'intera opinione pubblica italiana. Gli ebrei hanno senso nella società italiana e sono la cartina di tornasole dello stato di salute di una società e quindi lì dove si prospettano degli scenari di intolleranza, di razzismo, gli ebrei italiani hanno il dovere di opporsi, di testimoniare che c'è una strada diversa.
Ed è tutto per questa edizione da Vincenzo Proto in regia ed Elvira Ragosta in studio. Grazie per l'attenzione. A breve segue il buongiorno di Radio Vaticana con voi.